Ci ha raggiunto in studio il collega della redazione del Giardino di Albert, Simone Pengue, che è giornalista scientifico. Simone, se arrivi tu qui significa che ci porti delle notizie, delle buone o meno buone o controverse notizie.
Esatto, buongiorno a tutti. Allora sì, oggi sono qua per portarvi alcune notizie, ne abbiamo scelte tre nella redazione del Giardino di Albert, però tutte che girano attorno a un tema, è il tema della biodiversità.
Allora, Simone, ne parliamo spesso di biodiversità, proprio in sintesi una definizione.
Beh, allora possiamo dire che è l'insieme delle varietà delle specie che popolano una certa area, quindi vale per i vegetali, gli animali, ma anche quelli più piccoli come i funghi o i batteri, ad esempio.
E perché è importante?
Beh, è importante perché è quello che fa vivere il pianeta. Il pianeta per milioni di anni si è evoluto in un ecosistema molto molto complesso, con moltissimi componenti che si sono incastrati e questi riescono a far funzionare tutti gli ingranaggi solo se ci sono tutti.
Se manca qualcuno, ci impoveriamo
Sì,
totalmente.
ci
Noi
impoveriamo.
esseri viventi, il sistema vivente, il nostro contesto naturale.
Ma anche noi come esseri umani ci impoveriamo perché comunque dalla biodiversità, o meglio dagli altri esseri viventi, percepiamo i cosiddetti servizi ecosistemici. Sono un insieme di, come dire, mansioni che loro svolgono che ci aiutano molto. L'esempio più lampante è sicuramente quello dell'impollinazione. La frutta che mangiamo, che sì, viene coltivata dai contadini, però quegli alberi sono impollinati dagli insetti che vivono autonomamente. E se noi andiamo a intaccare il loro modo di vivere, il loro habitat, i loro nutrimenti, ecco che allora non abbiamo più l'impollinazione noi stessi.
E Simone, a proposito di biodiversità, arriva una notizia che fa un po' storcere il naso da una ricerca fatta a Zurigo, vero?
Esatto, c'è stata questa notizia della ricerca più completa mai fatta sulla biodiversità nel mondo, fatta dal professor Florian Altermat dell'Università di Zurigo e dell'Istituto Federale di Ricerca sull'Acqua e EAVAG. E loro cosa hanno fatto? Non sono andati sul campo, come si fa di solito, a raccogliere campioni, a vedere quali specie ci sono e non ci sono. Loro hanno guardato gli studi già esistenti in tutto il mondo, quindi hanno preso oltre 2000 studi pubblicati, scientifici, fatti da ricercatori di tutto il mondo. Hanno in questo modo analizzato contemporaneamente quasi 100.000 siti diversi sparsi per tutto il mondo, quindi siti acquatici, d'acqua dolce, acqua marina, siti terrestri, e hanno cercato di capire che cosa c'era in comune tra tutti quei siti dove la biodiversità si era persa. Beh, che cosa c'è in comune? C'è l'uomo.
L'uomo.
Esattamente, l'attività umana è quella che ha un maggior effetto negativo sulla biodiversità su tutto il pianeta. Questo è indipendentemente dalla regione geografica o dalle specie che vengono analizzate. Quindi cosa hanno fatto in particolare? Hanno individuato cinque attività umane che possono avere un effetto generalmente negativo sulla biodiversità e sono il cambio dell'habitat, lo sfruttamento diretto, come ad esempio l'agricoltura, il cambiamento climatico, l'inquinamento e l'introduzione di specie invasive. In media hanno trovato che nelle zone dove c'è un impatto dell'uomo sulla biodiversità ci sono il 20% in meno delle specie. In particolare quello che risente dell'effetto sono rettili, anfibi e mammiferi. Insomma, sono cifre molto molto grosse, molto spaventose, ma soprattutto la cosa che a me ha preoccupato è che loro hanno notato come tanto più ci si allontana fisicamente, geograficamente dagli insediamenti umani, tanto più la biodiversità resta intatta.
Quindi vuol dire più distanti dall'essere umano.
Esattamente.
Quello è. E
questo ci fa riflettere come esseri umani.
No, esatto, perché noi abbiamo un'enorme responsabilità nei confronti dell'ecosistema che ci sta attorno. Anche qua in Svizzera noi sappiamo che la biodiversità non è messa molto bene ed è in costante declino, quindi il numero di specie sta costantemente scendendo e anche la loro composizione sta cambiando anno dopo anno. Però la Svizzera sta cercando di rimediare in qualche maniera. Dal 2017 ha messo in piedi una strategia che costerà milioni di franchi per cercare di sopperire a questo declino costante. La seconda parte di questa strategia, il governo ticinese ha annunciato di voler investire ben 22 milioni di franchi da qui al 2028, metà di questi arriveranno dalla Confederazione. Se posso magari portare un esempio di una pratica positiva che invece porta qualche effetto buono sulla biodiversità che abbiamo qua nella Svizzera italiana, è il bellissimo passaggio faunistico che stanno costruendo a San Vittore, sulla Mesolcina. Cos'è un passaggio faunistico? Beh, lì sappiamo che c'è l'autostrada A2, per intenderci quella che va verso il San Bernardino. Bene, lì ci sono le due anse del fiume che sono molto importanti per gli animali di tutte le taglie, quindi sia quelli grossi che quelli piccoli, soltanto che loro per poter andare da una parte all'altra dovrebbero attraversare l'autostrada, cosa pericolosissima naturalmente sia per loro che per noi. Ecco, questo passaggio faunistico è un ponte, diciamo, pieno d'erba e di arbusti dove loro possono liberamente andare. È un progetto che costerà 33 milioni di franchi, però è importantissimo per poter ripristinare la biodiversità nei punti dove è più critico.
E a proposito di fiumi, di fauna e di buone notizie, ce n'è un'altra, una buona notizia a questo giro.
Esattamente, anche qui siamo in Svizzera, parliamo di biodiversità, in particolare parliamo di castori. Il numero di castori in Svizzera sta crescendo costantemente ed è una notizia che quando io l'ho appresa sono rimasto estremamente stupito, perché ho sempre pensato che i castori fossero qualcosa molto lontano da me, molto lontano dalla Svizzera, magari, non so, del Canada o da qualche parte lontana. Invece sono qui. Attualmente in Svizzera ci sono la bellezza di 5.000 creature, cioè 5.000 castori viventi che stanno nel nostro paese. Non sono nel Ticino o neanche nella Svizzera italiana, sono tutti quanti a nord delle Alpi, però si stanno avvicinando alle nostre latitudini. Non da nord, nel senso che difficilmente varcheranno le Alpi, ma da sud arriveranno probabilmente dall'Italia, dal Friuli Venezia Giulia, poi dalla Lombardia, ed eccolo arrivare in Ticino, forse, si spera. Questa è una di quelle notizie che noi del Giardino di Albert abbiamo approfondito, la nostra attività quotidiana, cercare notizie su ambiente e scienza. L'articolo che parla dei castori è stato scritto da Davide Conconi, è già stato pubblicato qualche giorno fa e ho pensato però di portarlo all'attenzione dei lettori, perché proprio come diciamo qualcosa di negativo sulla biodiversità, forse è bene anche mettere luce le cose positive.
Sì. Allora, l'articolo si ritrova su rsi.ch/info, come tutti gli articoli che arrivano dalla redazione digitale del Giardino di Albert, e parla anche dei possibili conflitti tra castoro e essere umano. Allora, una notizia negativa, una notizia buona, poi dopo a Alex Warren parliamo invece di una notizia controversa, sempre nel campo della biodiversità.
14:29 tra le righe, abbiamo appena ascoltato Alex Warren. Beh, un astro nascente dalla sua cameretta scriveva le canzoni e poi ha raggiunto dei numeri pazzeschi, ha fatto anche una tour mondiale. Però torniamo qua in studio, c'è il nostro collega direttamente dalla redazione del Giardino di Albert, Simone Pengue, ci ha portato una buona notizia sui castori che tornano in Svizzera, una cattiva notizia sulla biodiversità, e adesso è il turno di una notizia un po' controversa, Simone.
Sì, è una notizia che è molto difficile da interpretare e spero che non sia troppo difficile da spiegare per i nostri lettori. Allora, anche in questo caso mi rifaccio a un approfondimento che abbiamo fatto noi della redazione. Il mio collega Matteo Martelli ha pubblicato un articolo ieri che racconta la storia di questi enocioni. Cosa sono gli enocioni? Sono degli antichi lupi che si sono estinti oltre 10.000 anni fa. E perché ne parliamo oggi degli enocioni? Perché c'è un'azienda americana, la Colossal Biosciences, che ha riprodotto questi lupi che sono di fatto estinti. E come ha fatto a riprodurli? Ha prima di tutto studiato i loro fossili, ne ha catalogato il DNA, ha capito quali sono i punti del DNA che sono diversi rispetto ai lupi attuali, e dopodiché ha preso delle cellule dei lupi attuali, i lupi grigi, quelli che vivono normalmente, ha modificato il DNA di queste cellule, ha fatto crescere degli embrioni e dopodiché li ha messi in gestazione all'interno, insomma, della pancia di alcune lupe grigie, facendo poi nascere questi piccoli lupetti. Questi piccoli, scusate, non lupetti, enocioni, perché non si può dire che sono lupi, siccome hanno modificato il DNA. Ecco, questi enocioni che caratteristiche hanno? Tanto per cominciare sono creature molto belle, sono come dei grossi lupi bianchi con la grossa mascella alle spalle, molto robuste. Per intenderci, non so chi l'ha visto, ma sono quelle creature che si vedono nella serie TV Game of Thrones. Ci sono questi grossi lupi bianchi, ecco, sono proprio quelli che hanno cercato di ricostruire. Questi piccoli cuccioli sono nati, ne sono nati due in ottobre e uno adesso in gennaio, sono nati appunto da delle lupe grigie, e l'azienda ha detto di aver riportato in vita questa specie estinta.
Allora, è una notizia questa che sta facendo discutere molto, tu ce l'hai portata come notizia controversa legata alla biodiversità, ma si è capito perché questa azienda ha voluto fare questo esperimento?
Allora, non c'è una vera motivazione, nel senso che loro dicono di non voler rilasciare in natura questi lupi, anche perché sarebbe una cosa, insomma, di difficilissima gestione. Per intenderci, le prede di questi lupi non esistono più, si sono estinte anche loro naturalmente, o alcune di queste prede. Loro dicono di volerli poi conservare in delle grosse riserve naturali di 800 ettari, in modo tale che abbiano tutta la libertà, tutti i vizi, però insomma tenere lì proprio come un esperimento. Però non tutti sono d'accordo sul fatto che si possa veramente fare un esperimento del genere comunque con delle creature viventi. Insomma, che senso ha mettere in vita delle creature che non dovrebbero esistere per il gusto di farlo? Beh, Colossal Biosciences, loro cercano di dire, di voler difendere la biodiversità del mondo e dire, beh, noi oggi l'abbiamo fatto con una specie di 10.000 anni fa, però volendo potremmo farlo anche con le specie che si sono estinte da un po' meno.
Come magari 20-50 anni fa.
Esatto, quindi riportare in vita qualcosa che geneticamente è molto molto vicino a delle creature che attualmente esistono, per poterle poi lentamente magari reintrodurre. Però vorrei specificare che la controversia maggiore non è solo quella di tipo etico che abbiamo appena menzionato, cioè perché dovremmo fare questo, è giusto farlo, ma anche di tipo scientifico, ovvero mentre l'azienda dice noi abbiamo riportato in vita delle creature estinte, moltissimi scienziati dicono no, voi non avete riportato in vita un bel niente. Avete semplicemente modificato l'aspetto di alcuni lupi in modo tale che sembri quello delle creature estinte. Però sempre lupi sono alla fine, non avete più fatto questi enocioni, come si può dire. È un po' come se, forse userò un'espressione un pochettino forte, ma è un po' come se fossero contraffatti. Cioè sembrano delle creature estinte, ma in realtà non lo sono.
E dunque queste sono le domande etiche, scientifiche e anche di senso di questo esperimento. Magari ne capiremo di più qualche tempo. Anche in questo caso c'è un approfondimento pubblicato su rsi.ch, si va sotto la casella ambiente.
Esattamente.
C'è una rubrica dedicata all'ambiente, alle notizie della scienza.
Allora, i nostri articoli si trovano in rsi.ch, generalmente nella sezione dell'informazione, dove c'è la parte un po' più di scienza, dove compaiono gli articoli dell'ambiente. Io vorrei consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di magari attivare le notifiche dell'app per gli articoli di scienza e tecnologia e gli articoli di ambiente, in modo tale da ricevere direttamente sul telefonino una notifica ogni qualvolta ne pubblichiamo qualcosa.
Grazie Simone Pengue di essere stato con noi a Tra le righe, ricordiamo, giornalista scientifico della redazione digitale del Giardino di Albert. Alla prossima.
Alla prossima.